proposito del lavoro che stanno facendo gli uomini. La finalità cosciente può darsi che sia la spinta iniziale, poi accadono delle cose o non accadono, e comunque di quelle dobbiamo tenere conto. Saverio Senni è un vecchio amico del Circolo Bateson, è docente di economia politica e dello sviluppo rurale presso l'Università della Tuscia, si interessa al ruolo dell'agricoltura nei processi di sviluppo rurale con particolare riferimento al tema dell'inclusione sociale. Produce e consuma ciliegie. Bene, questo tema, scusate, vorrei sottolineare il fatto che nel suo essere un docente di economia politica dello sviluppo rurale, in realtà lui si è avvicinato ancora una volta a pratiche diverse, differenti, in cui si è cercato di dare risposte differenti a tutto quello che noi all'ingrosso chiamiamo gli effetti della globalizzazione, gli effetti eccetera. In realtà, in mezzo a questa cosa, a questa patina che sembra spalmata sulla realtà e neutralizzandola, ci sono quegli spiragli in cui è possibile far nascere cose nuove. Grazie.
Chi mi aiuta qua?
Sì,
Andrea, arrivo.
Questa, USB. Non vedo la USB che ho messo.
Ci vuole tempo.
Puoi ripetere cosa hai detto?
Deve trovare, ci vuole un po' di tempo.
No, scusate, ma io non so se è esattamente quello che hai detto, penso di sì, ma poi lo dirai dopo che hai ascoltato.
Ci mette 5 minuti a caricare.
Intanto carica.
Io penso che vengo benissimo dopo le passeggiate racconto, perché in fondo me ne sono reso conto un quarto d'ora fa, facciamo un assaggio racconto. Queste ciliegie ora circoleranno nel pubblico, avete dei bicchierini per i noccioli, se no il padrone di casa, perché il problema di questa situazione è sempre il nocciolo, quindi chi
può, bicchieri usate.
Il bicchiere usato. Un secondo.
E adesso vediamo se l'ha riconosciuto. Sai, è un po' lento. Cerca. Oppure mettiamo un cesto, chi fa canestro.
No, non è previsto.
Ha diritto alla seconda ciliegia. Abbi pazienza, perché siamo una tecnologia un po'. Slow. Poi ha lavorato tanto stamattina.
Non avevo pazientato prima.
Come si chiama?
Si chiama
Bateson, dai,
Bateson, mettiamo solo la prima, non dobbiamo vedere altro per ora, poi a un certo punto scorrerò qualcosa. Ovviamente ho preparato un intervento dal mio punto di vista leggero, ma poi, siccome voi domani andate all'orto botanico, fa anche o qualcuno, vero? Fa anche un po' da tramite, diciamo, tra le cose di cui avete parlato stamattina. Io purtroppo ho partecipato solo al pomeriggio, e forse è quello che vedrete domani.
Attendere, prego.
Non ti è piaciuto?
Non ti piace? Sì.
Sta prendendo su.
Calmi, molto.
Mettiamolo in presentazione e lasciamo la prima pagina.
D'accordo, ci siamo.
Queste possono circolare, sono un po' pesanti, però...
circolare, intanto le facciamo circolare
perché...
una così.
Un po' come le passeggiate racconto, è in situazione che noi ascoltiamo e assaggiamo. E cosa ascoltiamo? No, in silenzio però, se no veramente finiamo tardi. Adriana. Benedetta, Corinna, Elisa, Enrica, Luisa, Francesca, Giorgia, Giulietta, Isabella, Carlotta, Romana, Sandra, Bianca, Santina, Carmen, Oliva, Vittoria, Stella, Della Signora, Donna Luisa, Don Antonio, Dinello, Allegria, Culacchia, Graffiona, Maggiolina, Ferrovia, Fuciletta Nostrale, Gambolungo, Cuore, Mora di Cazzano, Bolognese di Susà, nera di Bussolengo, malizia falsa, dura del reddito, dura di Bugnano, durone primo, secondo e terzo, duroncino dei Gobbi, durone tardivo di Valstaffora, ciliegia ultima, cerasone, biancona biancaia, biancona di Garbagna, durone della Marca, durone di Bisceglie, durone la Ciappa, durona milanese, Bing, Pat, Sim, Vic, Ute, e mi fermo qui, sono alcune delle 1150 cultivar varietà di ciliegio che sono state, come dire, classificate dal CRA, Consiglio delle Ricerche in Agricoltura, 1150, di cui noi quasi tutti non conosciamo nulla, sono ciliegie e basta. Ma Ducis in fondo, come abbiamo intitolato, nel senso che sta proprio in fondo in ordine alfabetico, e Dulcis per il nome, questo elenco finisce con la zuccherina di Bitonto. Per chi pensava che magari a Bitonto c'è un bellissimo duomo e poco altro.
E l'olio anche.
E anche un olio. La zuccherina di Bitonto tra l'altro si trova. Ecco, c'è una biodiversità immensa, non solo sulle ciliegie, ma sulle ciliegie particolarmente. Io mi sono chiesto anche come mai, da non, come dire, non studioso in particolare di coltivazione arboree. Beh, intanto la ciliegia, Prunus avium, poi ci torneremo su questo. Questo è qualcosa che sta a Pompei, l'uccello con le ciliegie. Ha bisogno di, diciamo, di impollinazione incrociata. Non è autoimpollinante, ha bisogno di varietà diverse per poter fruttificare, quindi chi lo sa pianta ciliegie di diverse varietà, altrimenti, salvo le ultime varietà moderne autofertili, canadesi, eccetera, ma la ciliegia ha bisogno di altre varietà. Non solo, ma qui mi viene in mente il cordone ombelicale, la ciliegia è un frutto, eccole qua, aclimaterico, faccio un po' di... perché è interessante, aclimaterici sono quei frutti che appena li stacco dalla pianta si interrompe la maturazione. Ecco, queste le ho staccate un mese fa, mi pare che era il 30 aprile, un po' di meno, sono rimaste esattamente come le ho staccate. Attraverso questo cordone ombelicale che si chiama peduncolo picciolo, nella ciliegia passa quello che deve passare per portarla a maturazione. Altri frutti o altri ortaggi non sono così, no? Quindi le banane, ecco perché l'elogio, non banane, non sono così. Queste banane sono partite dall'Ecuador un mese fa, probabilmente verdissime. Penso che, non lo so, ci fa piacere, ecco, mangiare qualcosa, e poi vedremo perché anche ha ispirato la letteratura, che è maturato tutto sulla sua pianta madre, ecco, non è maturato in dei transatlantici, eccetera, come appunto le banane che abbiamo inserito nel titolo. Non solo, ma una volta raccolte, lo saprete, ma insomma è bene precisarlo, vanno consumate subito, perché sono altamente deperibili. Quindi questo ha mantenuto in vita una miriade di sistemi locali piccoli, come quello della provincia di Viterbo, che sta nella zona di Celleno, Roccalvecce e Sant'Angelo, per chi la conosce, e che l'associazione Kilting quest'anno di Viterbo ci ha omaggiato con un magnifico lavoro che presenteremo la settimana prossima a Viterbo e quella dopo a Celleno. Le ciliegie di Celleno, appunto, serve un sono pochi produttori ricercati dai negozi del territorio, perché la ciliegia che viene da lontano tende rapidamente a non essere, queste le ho colte questa mattina, quindi lo sentite, quindi questo combinato disposto, come si dice oggi, no? Tra non si può raccogliere prima, lo devo accogliere all'ultimo momento e in più mi deperisce presto, ha mantenuto in vita una miriade di sistemi locali, dalla Sicilia al Trentino, ma poi il frutto è un frutto che si ambienta bene anche in Europa, fino alla Norvegia, che ha, come dire, preservato questa varietà, questa ampiezza varietale enorme. Ma c'è un'altra caratteristica, io vado rapido, che è quella che mi diverte di più e diverte di solito più le persone, che non è una caratteristica botanica. Le ciliegie si rubano. Le ciliegie, tutti ridono e dicono certo, le ciliegie si rubano, come dire, per principio quasi. Appena sono state aperte di là c'è stato subito, ecco, vabbè, non era furto questo. E qui... E sul fatto che le ciliegie ci rubino c'è una letteratura sterminata, bellissima, è stato citato Calvino, lo richiamerò fra poco, ma intanto cito, ma no, forse devo prima. Pensate, le ciliegie si rubano, statuto del comune di Celleno del 1457. La pena per chi danneggia frutti e legumi negli altrui terreni. Questo è un libro straordinario, c'è cioè la pena per chi suona la campana, la pena per chi entra e esce e non passa dalla porta principale, insieme alla pena per chi violenta le donne. Stanno lì tutte in elenco con le tariffe che si devono pagare. E vabbè, si è parlato di violenza al femminile. La violenza alla donna di buona reputazione c'ha una pena molto più alta, doppia della violenza nello statuto di Celleno del 1457, della violenza alla donna di cattiva reputazione, tanto per dire come erano le cose appena 500 anni fa, neanche tanto, no? Chi avesse fatto danno in un orto, canneto, chiuso altrui, o avesse colto uva, fichi, olive, viti, mele, prugne, pere, baccelli, cerase e simili, paga la curia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa è non solo la prova che c'erano le ciliegie nel nostro territorio ed erano di una certa importanza se erano inserite nell'articolo dello statuto insieme alla vite, ma appunto già allora si rubavano ciliegie. Ma questa abitudine esiste ancora. Camionista finisce in cella per aver rubato ciliegie. Famiglia al completo, sorpresa a rubare ciliegie, rubava le ciliegie con il figlio, la figlia e il fidanzato di quest'ultima. Vado rapido, perché questo raccoglie ciliegie non sue, è stato scoperto a raccogliere ciliegie da un fondo altrui, esattamente come è scritto, questo è il linguaggio carabinieri probabilmente, dello statuto del 1457, questo sorpresa a rubare ciliegie aggredisce il proprietario, ma non è finita, spara sui ragazzi, 1965, Ciro Gasperoni e 7 colpi di pistola calibro 7,65. Questi rubano le ciliegie sbagliate, non si capisce bene che vuol dire, ma insomma, questi sono proprio come dei ricercati per alta criminalità, in realtà rubano ciliegie, tutto materiale che si trova su internet. Questa è rubata all'azienda agraria dell'università, dove noi per fortuna non le abbiamo, ma all'Università di Udine gli hanno rubato le ciliegie e le hanno ritrovate nell'auto, credo che potrebbe essere la stessa, perché sono stati fermati, avevano 65 kg. Sto finendo, questi portano via anche gli alberi, questa è incredibile, cioè non si contentano di rubare ciliegie, ma gli portano via. Amaro risveglio per un agricoltore, lasciamo questa, e questo sguinzaglia il Rottweiler, quindi attenzione, ecco, lo statuto di Celleno, quindi attenzione quando rubate ciliegie.
Ma c'era una legittima difesa?
Non lo so, ma certamente qualcuno ha evocato prima il tema della tecnologia, io penso che abbia a che fare col fatto che c'è zero tecnologia qui, vado, stacco, mangio, non serve neanche il coltellino per sbucciare un qualcosa e mi aiuta, c'è questa semplicità del gesto che poi ce la ritroviamo in una vastissima, non abbiamo il tempo, letteratura, storia dell'arte, cinema, e le ciliegie sono state evocate in tanti modi. Una tira l'altra è un detto. Bertolt Brecht ha scritto una brevissima poesia che vi leggo, Il ladro di ciliegie, Der Kirschdieb. Una mattina presto, molto prima del canto del gallo, mi svegliò un fischiettio e andai alla finestra. Sul mio ciliegio c'era seduto un giovane con un paio di calzoni sdruciti e allegro coglieva le mie ciliegie. Vedendomi mi fece un cenno col capo a due mani, passando le ciliegie dai rami alle sue tasche. Per lungo tempo ancora, che già ero tornato a giacere nel mio letto, lo sentii che fischiava la sua allegra canzonetta. Bellissima questa poesia di Brecht. Invece è stato menzionato Calvino, io ora non, siccome voglio andare invece alla parte, l'ultima parte, che avevo predisposto un testo che non so se, come si dice in letteratura, chi se ne intende, se esiste, che praticamente si chiama, gli ho dato il nome, Una questione rampante di Italo Fenoglio, cioè in Una questione privata e nel Barone rampante ci sono due scene praticamente identiche. e nella questione privata c'è di Beppe Fenoglio, c'è Fulvia che si arrampica e sta un pezzo sui ciliegi e qualcuno giù gli dice scendi che ti fai male, eccetera eccetera, nel Barone Rampante di Italo Calvino, Calvino e Fenoglio che insomma sono praticamente coetanee, si conoscevano anche bene, c'è Cosimo che vive gran parte della sua esperienza in quel romanzo sull'albero. Io li ho messi insieme, ho creato una pagina che sono Fulvia e Cosimo prendendo le frasi di qua e di là, ma ve la risparmio. Passò il cancello che non cigolò e percorse il vialetto, poi ognuno riconoscerà se uno o l'altro, ma insomma forse non lo riconoscerà. Percorse il vialetto fino all'altezza del terzo ciliegio. Come erano venute belle le ciliegie nella primavera del 42. Era verso il più vicino ciliegio, anzi una fila d'alti ciliegi di un bel verde frondoso che Cosimo si dirigeva, ma ancora non aveva l'occhio a distinguere subito tra i rami quello che c'era e quello che non c'era. Anche Fulvia ci si era arrampicata per coglierne per loro due, da mangiarsi dopo quella cioccolata svizzera autentica di cui Fulvia pareva avere una scorta inesauribile. Ci si era arrampicata come un maschiaccio per cogliere quelle che diceva le più gloriosamente mature. Si era allargata su un ramo laterale di apparenza non troppo solida. Il cestino era già pieno, ancora non scendeva, nemmeno rientrava verso il tronco. «Scendi, scendi!» le disse Cosimo. «Se tardi a scendere non ne mangerò nemmeno una. Scendi o rovescerò il cestino dietro la siepe. Scendi, tu mi tieni in agonia!» Cosimo era sui rami più bassi e tutte le ciliegie che c'erano sopra di lui se le sentiva addosso. Non avrebbe saputo spiegare come, parevano convergere su di lui, pareva insomma un albero con occhi invece che ciliegie. Alzò il viso e una ciliegia troppo matura gli cascò sulla fronte con un ciac. Socchiuse le palpebre per guardare in su contro cielo dove il sole cresceva e vide che su quello e sugli alberi vicino c'era pieno di ragazzi appollaiati. Stette ferma ad aspettarli mentre calavano, indicandoselo e lanciandogli in quel loro agro sottovoce motti come «Cos'è che cerca questo qui?» e sputandogli anche qualche nocciolo di ciliegia e tirandogliene qualcuna di quelle baccate o beccate da un merlo dopo averle fatte vorticare in aria sul picciolo, commossa da frombolieri. I due piccoli vagabondi ora assaltavano certi ciliegi in fondo valle, lavoravano con metodo spogliando ramo dopo ramo. Stanchi di farsi rubare la frutta, parecchi dei piccoli proprietari e dei fittavoli della vallata si erano federati fra loro, perché alla tattica dei furfantelli di dare la scalata tutti insieme a un frutteto non c'era da opporre che una tattica simile, fare la posta tutti insieme in un podere dove prima o poi sarebbero venuti e prenderli in mezzo. Ora i cani sguinzagliati abbaiavano rampando al piede dei ciliegi con bocche irte di denti e in aria si protendevano le forche da fieno. Ma alla loro vista Fulvio e Cosimo rise forte e un uccello scappò via dai rami alti dell'ultimo ciliegio. Un uccello, Prunus avium, è bellissimo sto nome, è il pruno degli uccelli, no? Che condividiamo in qualche modo. Quando amici mi dicono mi mangiano tutte le ciliegie gli uccelli, che devo fare, come si fa? Io gli dico piantane altri, punto. Cioè pianti altri e ci sono per loro e per te, non è che si può fare... L'ultimo pezzo che avrei costruito in questo putpourri di quasi verso un assaggio racconto, diciamo così, non so se è qua, ecco questi erano Fenoglio e Calvino, una questione rampante, e questo è Brecht. Crepe spiragli, se ho capito bene non c'è crepa senza spiraglio, non c'è spiraglio senza crepa, poi insomma, quindi parliamo di due facce che devono per forza in qualche modo accompagnarsi. Ecco, riflettevo rispetto alle cose che vi racconterò in ultimo, un humanitas in fundo invece che in dulcis in fundo, quasi che le ciliegie, ma non solo le ciliegie ovviamente, però particolarmente le ciliegie, anche per le cose che vi dirò fra poco, hanno un profilo di umanizzazione, non che affido a loro ovviamente un qualcosa di umano che non hanno, ma contribuiscono a umanizzare delle situazioni. Ogni volta che le porto si crea subito qualcosa, non so perché, e penso, perché poi le altre cose che vi ho accennato di cui mi occupo un po', abbiamo bisogno, e un po' è stato detto anche prima di me, di portare umanizzazione in vari ambiti, no? E quindi anche le ciliegie nel loro limitato periodo, è una fortuna che sia limitato, questo fanno. E sentite un po' questa storia, due storie, le ultime con cui chiudo, sono da due diari, due storie quindi vere, diciamo, due resoconti. Una, questa sono debitore a Davide Domenici, che è un archeologo antropologo dell'Università di Bologna, l'ho sentita raccontare e me la sono fatta mandare. Siamo nel 1519, la domenica di Pasqua del 1519, due giorni prima Cortés, esploratore spagnolo, e i suoi brigantini avevano lasciato Cuba, avevano attraccato sulla costa messicana, ancora non era iniziata anche la tragedia, diciamo, di quello che è successo dopo, ma diciamo lì l'esplorazione interna, quindi arrivano sulla costa e arrivano degli ambasciatori dell'imperatore Montezuma. Già qualcuno, non so come, l'ho visto un po', riusciva a fare da interprete tra questi popoli, perché qualcuno arrivato magari un anno prima o due anni prima era riuscito, come dire, a imparare la lingua, e quindi c'era una forma di interpretariato. Arrivano gli ambasciatori dell'imperatore Montezuma, che salirono per la prima volta sulla nave di Cortés, e come dice Domenici fanno un test alimentare per capire chi sono questi nuovi umani che arrivano, mai visti prima. Secondo Andrés de Tapia, soldato di Cortés, nella sua Relación de algunas cosas, insomma, il diario, un titolo sterminato, il diario di quella come dire, spedizione, questi ambasciatori di Montezuma dicono a Cortés: si eres Dios, lo dico in italiano, se siete dei di quelli che mangiano sangue, di quelli che mangiano sangue e carne, inteso i dei cattivi, mangiatevi questi indios e ve ne porteremo altri. Se invece siete dei buoni, si eres Dios bueno, vi portiamo, eccolo qui, anzi, incenso e piume. Se invece siete uomini, ecco qui polli, pane e ciliegie. Gallinas pan y cerezas, cioè se siete uomini ciliegie, bellissima questa cosa, no? Se no piume, se no addirittura carne umana, quindi quasi la dimensione umana, anche se, vabbè, bisognerebbe precisare, cerezas non è detto che sia esattamente la ciliegia nostra, ma dei frutti di quel genere lì. L'altra scena completamente diversa, e abbiate pazienza se io metto insieme cose lontane, ma perché io ne trovo il filo comune, ma poi spero di trasmetterla a voi. Intanto è sempre da un diario autobiografico, da un'autobiografia. È un racconto, un brano che io ho già letto altre volte, che riguarda un furto di ciliegie, in questo caso avvenuto nel giugno del 1917, quindi sono 100 anni. La settimana prossima a Celleno e poi al Teatro di chi lo conosce, faremo lo spettacolo su questa storia, sui ragazzi del 99, io e Aldo Milea. I ragazzi del 99 sono quei giovani reclutati per combattere nella Grande Guerra, e furono chiamati alla leva nel 1917, quindi quest'anno è il centenario della loro chiamata, e uno di questi ha potuto sopravvivere, ha vissuto una vita incredibile e l'ha scritta in un modo incredibile. Appunto, da anziano, ha raccontato la storia della sua vita. Noi porteremo in scena la settimana prossima, ma questa è un'altra storia, le pagine della Prima Guerra Mondiale. Ha raccontato, si chiama, vediamo, questi erano, scusate se non sono in sincronia, Cortés e Montezuma. Poi Montezuma, grazie a Cortés, ha fatto una brutta fine. Vincenzo Rabito. L'episodio del furto di ciliegie, oltre a essere, mi interessava perché produco e consumo ciliegie, come ho scritto, e ci giro intorno, ma per il taglio di umanità che avviene in questa scena. I ragazzi del 99, tra cui Rabito, sono stati obbligati, ovviamente, il 18 febbraio arrivano i carabinieri, bussano a casa loro, li chiamano e chiamano tutti quelli del suo paese. Siamo a Chiaramonte Gulfi, in Sicilia, provincia di Ragusa oggi. Solo pochi giorni dopo il decreto del re, quindi un'efficienza incredibile, vengono portati a Siracusa, vengono chiusi per paura di che se ne andassero, eccetera, eccetera, praticamente in una chiesa sconsacrata, ma lui e un suo compagno riescono a fare una diserzione per andare ad abbracciare la mamma. Quindi sapevano che dovevano tornare entro 24 ore, se no scattava tribunale militare e il resto. E si fanno distrarre nella strada da un albero di ciliegie. E sentite che succede. Così è un siculo italiano primitivo, comprensibile però, comprensibile. Con quello zaino a spalla, questi due vestiti da militari facendo finta di niente, se ne sono sgattaiolati fuori e se ne sono andati con un treno a vizzine campagne, eccetera, dovevano arrivare poi a piedi al paese, perché non c'era altro mezzo, per abbracciare le famiglie. Così, con quello zaino a spalla, dovemmo passare del mulino di Sotta, vicine che io sapeva che c'erano magari alberi di ciliegie, che era proprio il suo tempo delle ciliegie per poter mangiare, e io volevo vedere se gli alberi di queste ciliegie ne avevino, perché se ne avevino ce li mangiammo e poi ci arreposammo, perché malaria lì non ce n'era, che era molto montagna. E davvero così abbiamo fatto. Vincenzo era un analfabeta, quindi questo è il suo prodotto incredibile di scrittura d'anziano, non ha mai studiato se non un po' d'autodidatta. Cantiamo sotto a quelle albere e delle ciliegie ce n'erano tante, che avemmo voglia di mangiare, che ciliegie sopra di quegli alberi ce n'erano più assai delle pampene, che sarebbero le foglie. Così, senza passare permessa a nessuno, abbiamo scaricato gli zaini, il fucile, l'abbiamo messo appeso all'albero e ci abbiamo messo a mangiare cirase, convito, frutto tanto piacevole. E poi che erano belle mature, fresche, libere, che erano più meglio di noi, perché non c'era nessuno. Salto dei pezzi e mangiammo. E con la contentezza che eravamo libere, io non mi curava tanto che aveva portato quel grosso zaino pesante ed era tutto sudato e mi aveva messo al fresco a mangiare cirase, perché c'era magari acqua fresca e me l'aveva bevuto senza pensare che poteva prendere una polmonite. Ma siccome era Caruso, ragazzo, non capiva. Così sopra di dove eravamo noi c'era un sentiero, e questo sentiero era alto circa 4-5 metri ed era al paro delle cime dell'albero delle ciliegie, e poi c'era la casa dove c'era il mulino, e dal mulino si vedevano le cime degli alberi che si nagavino, perché c'era vito sopra l'albero e io già era pronto per salire, perché quelle che erano basse ciliegie ne aveva finito. E io stavo per salire ancora molto più in alto e Vito si arrestò nelle rame più basse. Erimo molto felice che mangiammo ciliegie. Crepa, la crepa nel senso, arriva la crepa, ma questa felicità durò 7-8 minuti, che abbiamo sentito abbaiare un grosso cane di masseria, e il molinaro, che sentendo il cane abbaiare hanno venuto subito a affacciarsi nel sentiero, hanno visto a me che era sopra l'albero che mangiava cerasa. Così con il cane è arrivato il molinaro, che si è messo a tirare pietre sopra di me, e il cane con la bocca aperta ha girato sotto dove c'era Vito, che lo voleva muzzecare. Restammo spaventate, io con le pietre e Vito con il cane, diciamo maledetta la pancia. Ma non era questo lo spavento, che non venne solo il molinaro, che venne magari la molinara a tirare pietre e a fare tanto bordello, arrabbiate tutte più forte del cane, tirando pietre e dicendo: disgraziate, stanno venendo i carabinieri, così vi portano in galera e ora vi ammazzammo a colpi di pietra. E poi che erano loro di sopra e noi di sotto, ma la donnaccia era più che una iera di come era arrabbiata, e io che era di sopra all'alba aveva preso un bello colpo di pietra sulla testa, mi sono confuso perché non mi davano il tempo di scendere, perché le pietre erano in assai che tiravano e io non sapevo come fare e avevo voglia di dire: avete ragione, ve li pagammo. Ma poi la molinara, che era più diavolo di suo marito, si inantò alla parte di sotto dove c'era il cane, perché se lo figurava che scendendo io dall'albero potevamo scappare. E quando la molinara arrivava sotto quell'albero dove c'era il cane che si lottava con Vito e ha visto gli zaini con gli ermetti, conoscio che noi due eravamo soldate, invece di tirare pietre e dire: ladre, vi meritereste ammazzate, come ne l'avevano detto, si hanno messe a piangere, perché prima non ne avevano visto, poveracce, che eravamo due soldati. E così piangendo, ispirati, cambia improvvisamente la scena. Mi hanno detto: figli miei, mangiatevi magari l'albero. E io e Vito restammo senza parole. Così hanno attaccato il cane, ci hanno portato al mulino dicendoci: figli miei, perdonateci, perché noi anche ci avemmo due figlie come siete voi altre soldate. E piangevino facendo vedere le fotografie dei suoi due figli. Così ci hanno fatto la pasta asciutta con un bello coniglio spezzatino e vino, e abbiamo mangiato tanto bene che io e Vito così non ci abbiamo mangiato mai. Così ci abbiamo fatto una bellissima parlata che ci hanno inteso tanto piacere, e poi ci abbiamo detto che dovemmo andare a raggiungere Chiaramonte. Alla vista di Chiaramonte impazziemmo vedendo il paese, e di discesa in 10 minuti fummo nella chiesa della Madonna delle Grazie, che abbiamo fatto la preghiera dopo tante bestemmie che avevamo fatto con quelle molenare che ci stavano ammazzando a petrate, con quello cane che ci ha dato un mozzicone a Vito, che ci ha strappato i pantaloni, e io una pietrata in testa ho preso. E perché? Per la cerasa. Io ci leggo un tasso di umanità bellissimo in questo racconto, in tutto questo libro che è incredibile, che è diventato, come dire, paradiso degli storici, dei linguisti e degli antropologi. Terra matta. Ecco, la settimana prossima lo rappresentiamo, il racconto della prima guerra mondiale di Rabito, ma questo non c'entra niente. Io mi fermo qui, vedo che le ciliegie hanno introdotto un tasso di, come dire, umanità. Scusami Elvira se il collegamento col doppio vincolo non ho saputo farlo, ma lo fai te adesso, grazie. Tua domanda.
In realtà il doppio vincolo è riuscito così bene che non si vede, ma ecco. In realtà si è parlato delle ciliegie da un punto di vista scientifico, ha fatto questo racconto, e quindi è il racconto della razionalità e il racconto del pensiero. Quindi mi sembra che ci sono domande su questa bellissima.
Dove si comprano queste ciliegie? Qualcuno me l'ha già fatta prima.
Come si chiama la ciliegia di Celleno? Di tutti quei nomi che hai fatto, qual è il nome della ciliegia di Celleno? Perché quella lista meravigliosa di nomi.
Le ciliegie più comuni a Celleno sono la Maggiolina, anche se ne sono rimaste poche, soprattutto la Ravenna a gambo lungo e la Ravenna a gambo corto.
Bene, dell'una e dell'altra, cari miei, però abbiate solo la memoria, perché qua non vedo più niente. Bene, se non ci sono interventi, effettivamente comunque.
Però hanno preso le ciliegie e non hanno preso le banane.
Esatto,
perché erano anche lì a disposizione. Non è che.
Devi dare a tutti i saluti di Franco Farina.
Sì, naturalmente. Allora voglio ringraziare tutti, vorrei che venisse qui Anna D'Attilia, a cui dobbiamo il coordinamento di tutti i contatti. Ringraziare voi anche e scusarci se c'è stato qualche cosa che non è stata perfettamente congegnata, come di solito accade. Come vedete nei seminari del Circolo Bezzo succede un po' di tutto, guai aspettarsi che sia appunto una cosa semplicemente sequenziale.
È stato Andrea per le fotocopie.
Sì, Andrea che ha fatto le fotocopie, ma in realtà è il lavoro che si fa, è un lavoro naturalmente collettivo, ognuno fa la sua parte. E che cosa vogliamo dire di Luciano Osbat, di questo luogo, che se non ci fosse questo, non ci fosse Osbat e la sua ospitalità, forse noi non potremmo fare questo seminario. Lascio la parola ad Anna.
Allora, ringrazio tutti, relatori, relatrici e partecipanti.
E relatori e levatrici,
ricordo ai relatori, ma riceveranno a breve una mail di sollecito per le loro relazioni che pubblicheremo sul sito del Circolo Betson. Arrivederci e alla prossima.
Grazie a tutti.
Domani mattina
a che ora? Qualcuno alzi un po' la mano. 1, 2, 3, 4, 5, sta a porta fuori. a sinistra. Chi non ha la macchina è io. Grazie.